Fahrenheit, i libri e le idee.
Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai e ben ritrovati con Fahrenheit. Oggi è mercoledì 13 maggio 2015. Un saluto vi giunge dalla redazione di Fahrenheit, da Giosuè Calasciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. In regia con noi Benedetta Annibali, Mauro Tonini e alla console Susanna Tartaro, come sempre alla cura di Fahrenheit, e Graziano Graziani ai microfoni. Sono le 15, 1 minuto e 22 secondi. Io vi ricordo il numero per i vostri sms: 335 5634 296, e l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con la redazione di Fahrenheit, fare con l'H al centro, @rai.it. Cominciamo il nostro pomeriggio parlando di arte. Abbiamo parlato anche ieri di arte, dell'utilizzo politico dell'arte in occasione appunto della installazione di una moschea all'interno di una chiesa sconsacrata a Venezia per la Biennale. Parliamo di una finzione in questo caso, chiaramente, ma una finzione che ha suscitato polemiche, perché interviene proprio dove i simboli coprono aspetti irrisolti della nostra vita sociale. Vogliamo però parlare della storia dell'arte in questo caso, e ci domandiamo se la storia dell'arte, una materia spesso considerata minore e per la quale si è parlato più volte appunto di diminuzione, addirittura di scomparsa, diminuzione delle ore di insegnamento oppure richiesta di aumento di queste delle ore appunto dedicate all'arte. L'arte ti cambia la vita? Questo è l'interrogativo che ci poniamo. Per parlarne sono con noi Irene Baldriga, che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio.
Pomeriggio a voi.
Irene Baldriga è presidente di ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, e con noi c'è anche Emanuela Pulvirenti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Emanuela Pulvirenti, insegnante di disegno e storia dell'arte al liceo scientifico di Barra Franca, in provincia di Enna. Quindi abbiamo voluto con noi Irene Baldriga ed Emanuela Pulvirenti per cominciare proprio con due storie, con due racconti che ci raccontano, ci parlano di come la storia dell'arte può incidere nella vita delle persone. Cominciamo con Irene Baldriga. Parliamo di una competizione, le Olimpiadi del Patrimonio, che ANISA organizza da una decina d'anni a livello nazionale, dove nell'ultima edizione erano presenti e si sono classificati diciamo al secondo posto tra i primi posti, quindi per le prove nazionali, alcuni detenuti studenti del carcere di Spoleto, che appunto stanno frequentando la sezione carceraria del liceo artistico di Spoleto. Baldriga ci racconta questa storia.
Sì, è una storia assolutamente da raccontare a tutta l'Italia, perché appunto è una storia di buona scuola e soprattutto è una storia di riscatto e di educazione alla cittadinanza attraverso l'arte e la bellezza. Allora, i tre detenuti, che si chiamano Giovanni, Luigi e Attilio, hanno partecipato alle Olimpiadi del Patrimonio classificandosi primi alle selezioni regionali dell'Umbria e quindi appunto entrando in competizione con studenti giovanissimi dei licei. Loro non sono più dei ragazzi, hanno tutti più di 40 anni e poi appunto preparando un prodotto di primissimo livello, devo dire, che hanno presentato un video, che hanno presentato alle diciamo prove finali che si sono svolte a Roma a Palazzo Poli il 5 maggio e appunto classificandosi secondi. Il lavoro che hanno presentato era ispirato al lavoro di Mimmo Iodice, quindi come dire, c'era tutta un'opera ovviamente attenta da parte dell'insegnante, la professoressa Mazzucato, che li ha seguiti passo passo, introducendoli tra l'altro al linguaggio non facile del contemporaneo e della fotografia soprattutto, ma quello che è più interessante è stata la capacità dei detenuti di tradurre attraverso la propria esperienza personale l'esperienza di Iodice. È molto interessante la dichiarazione presentazione di uno dei tre vincitori che appunto spiegando in qualche modo questa e commentando anche questo risultato che ovviamente li ha resi felicissimi ci ha scritto noi viviamo la conoscenza del nostro patrimonio culturale come una ricerca nella memoria del passato, della nostra giovinezza, quando siamo stati anche noi esseri umani con pensieri e valori positivi. E mi sembra, ecco, importante raccontare questo episodio perché è proprio una dimostrazione della qualità di questo insegnamento, della sua capacità di veicolare valori positivi, valori che sono comuni a tutti gli italiani, valori appunto di cittadinanza e l'insegnamento della storia dell'arte dovrebbe essere garantito a tutti proprio perché è in qualche modo una garanzia di diritto alla bellezza e ai valori migliori del nostro paese.
E invece molto spesso ci siamo ritrovati a dover raccontare come questa materia spesso sia arretrata all'interno del patrimonio o dell'offerta, diciamo, di insegnamento per poi essere ripristinata. Qual è, secondo Baldriga, lo stato attuale della storia dell'arte e perché, secondo lei, appunto, una materia che oggi considera, diciamo, una parte della popolazione considera minore rispetto alle principali di insegnamento, ha invece qualcosa di insostituibile da offrire ai nostri studenti?
Ma dunque, intanto io sono molto sincera, non credo che una parte della popolazione italiana dia poca importanza all'insegnamento della storia dell'arte. La dimostrazione sta proprio nel fatto che negli ultimi anni c'è stata veramente una mobilitazione grandissima da parte dell'opinione pubblica, ma veramente della società civile, quindi qui non stiamo parlando assolutamente, vorrei chiarirlo da subito, di rivendicazioni sindacali, non c'è nulla di nulla a che vedere con le questioni legate, per esempio, all'attuale dibattito sulla riforma della scuola. Qui parliamo di una battaglia di cultura e di civiltà che accomuna tutti gli italiani e negli ultimi anni, purtroppo, poiché a seguito della riforma Gelmini, l'insegnamento della storia dell'arte è stato letteralmente depennato dall'insegnamento negli indirizzi professionali e fortemente tagliato nei tecnici, invece i cittadini italiani, quindi anche diciamo persone che svolgono professioni che nulla hanno a che fare con il mondo della scuola, si sono mobilitati, cioè migliaia e migliaia di persone hanno sottoscritto appelli, ci sono stati giornalisti, intellettuali, politici, mozioni parlamentari, interrogazioni parlamentari su questo argomento e quindi il punto è un altro, il punto è che la storia dell'arte è sicuramente una questione identitaria, il fatto che anche questo governo in occasione della presentazione del documento sulla buona scuola avesse inizialmente puntato proprio su una rivalorizzazione dell'insegnamento della storia dell'arte dimostra che la volontà politica c'è. Il problema è purtroppo, ancora una volta, temo di dover dire, un problema di risorse, cioè la questione è quella di capire una volta per tutti che bisogna investire nella scuola, che innovare, migliorare la scuola significa anche essere pronti a spendere del denaro ed è il modo migliore, io credo, per garantire un futuro sostenibile al nostro paese. Quindi io credo profondamente in realtà che ci sia una consapevolezza molto forte in Italia sul valore della storia dell'arte. È il nostro bene più grande, non solo in termini identitari, ma diciamolo anche economici. Quindi il punto è che per valorizzare il patrimonio artistico in modo sostenibile, cioè nelle modalità corrette di tutela del patrimonio stesso, questo patrimonio bisogna conoscerlo e quindi bisogna dare agli studenti, ai ragazzi, a tutti i cittadini strumenti per comprendere tutta la bellezza che ci circonda.
Il racconto, l'osservatorio che fa Fahrenheit sulla scuola ha raccontato appunto le vicende che riguardano la storia dell'arte e anche quelle della riforma Gelmini e come poi questo tema sia approdato all'interno inizialmente, come ricordava giustamente Irene Baldriga, all'interno del progetto di Nuova Scuola. Torneremo a parlarne perché appunto l'osservatorio di Fahrenheit sulla scuola è costante e proseguirà. Vogliamo però raccontare, dicevamo, o almeno aprire il nostro ragionamento con delle storie. Un'altra viene appunto dalla provincia di Enna ed ha per oggetto una scuola, una classe. Allora, Emanuela Pulvirenti.
Sì, l'esperimento che ho fatto nasceva un po' da una necessità, da un problema, il fatto di avere non è una classe di carcerati, però ragazzi abbastanza demotivati, molto fragili anche come preparazione, in una realtà sociale anche poco stimolante dal punto di vista culturale, per cui la mia materia effettivamente era vissuta come una roba proprio di serie B, in classe un po' a livello della scuola. E allora mi sono inventata delle cose così un po' estemporanee per coinvolgerli. Il primo esperimento che ho fatto, che poi ho continuato negli anni, è stato quello dei quadri viventi. Praticamente in classe i ragazzi devono reinterpretare le posizioni dei personaggi dei quadri e poi io a casa faccio dei fotomontaggi e metto gli studenti all'interno delle opere di Caravaggio, di Botticelli, di Leonardo, di Jacques-Louis David. Loro poi si rivedono, perché pubblico poi sul blog, li pubblico su Facebook, sulla pagina, e quindi si ritrovano a essere protagonisti di una cosa che era sempre stata considerata morta, noiosa, chiusa nei libri, appartenente al passato. Invece diventa una cosa che loro riescono a vivere sulla loro pelle fisicamente e che li fa sentire anche protagonisti, perché poi rivedersi sui social network, vedere che la gente che non li conosce apprezza quello che fanno a scuola, per loro è stato un momento veramente di grande emozione e ha cambiato anche completamente il mio rapporto con la classe, perché sono improvvisamente più interessati, sono più coinvolti. C'è stato addirittura il caso di uno studente che poi ha fatto un po' il regista di queste operazioni, che per 3 anni non aveva mai aperto un libro di storia dell'arte, mai fatto un'interrogazione. Alla fine dell'anno ha parlato di tutto il programma svolto e io gli ho chiesto: Giuseppe, ma che è successo? Mi ha risposto: professore, ho scoperto che mi piace. Per me quello è stato veramente uno dei successi più grossi che potevo avere. Così come è un successo il fatto che, stando in contatto sui social network, nel pomeriggio, nella domenica, durante le vacanze, i ragazzi mi mandano delle foto dei posti dove si trovano, perché vogliono sapere qualcosa di quello che stanno vedendo, quindi sentono la necessità, dato che comunque le mie ore sono veramente poche, non riusciamo a fare tutto, però capiscono quando si trovano davanti a qualcosa di importante e mi chiedono in diretta che cosa sto vedendo, cosa c'era. Proprio la scorsa settimana una ragazza che si è trovata la domenica a Monreale e era contentissima di sapere che questa prossimamente diventerà patrimonio dell'umanità. Ha sentito di trovarsi dentro un'opera importante che probabilmente in altre occasioni avrebbe visitato annoiata, perché trascinata dalla famiglia. Ecco, questo è per me il risultato più importante, al di là del fatto di finire i programmi o che conoscano tutti i termini tecnici. Sviluppare la passione, fare scoprire la curiosità, perché da quella poi loro potranno andare avanti anche da soli nello studio e nell'approfondimento.
Bucare quindi il muro, così lo chiamava, di indifferenza, almeno sembra questo una delle tematiche iniziali di questa storia, che invece si rivolgono, si rovesciano anzi addirittura in un interesse attivo. E questa storia, peraltro, il blog di cui parlava la professoressa Pulvirenti si chiama Didatticarte, dove è possibile visitare appunto alcune, guardare nelle pagine del blog, osservare queste rivisitazioni dei quadri con gli studenti al posto dei soggetti ritratti. In qualche modo si tratta, diciamo, di un meccanismo che tenta di avvicinare e di rompere il pregiudizio rispetto alla storia dell'arte. Torniamo però alla domanda iniziale: qual è lo specifico di questa materia? Lo chiediamo alla professoressa Pulvirenti, che appunto lei stessa diceva a poche ore era considerata all'inizio della sua esperienza una cosa morta, noiosa, relegata al passato, però appunto qual è lo specifico che può invece rovesciare le carte in tavola, tornare a far sentire il rapporto con l'arte come qualcosa di vivo anche fuori, diciamo, dalle aule scolastiche? Qual è secondo lei lo specifico e soprattutto, al di là di come c'è riuscita, questo ce l'ha già raccontato, come è possibile poi trasmettere la passione di cui parlava?
Sì, si tratta appunto di risvegliare questa curiosità che dovrebbe portare poi, nella mia idea un po' utopistica, anche a capire l'importanza del patrimonio in cui ci troviamo così per sola fortuna immersi, e quindi da questo potere anche pensare a farne poi una professione, capire come funziona tutto il meccanismo dell'arte, il mondo che ci gira intorno, scoprire anche come l'arte peraltro è una disciplina molto trasversale, per cui attraverso l'arte io spesso aggancio la fisica, la filosofia, la letteratura, e questo poi è un problema anche molto più ampio sul fatto che spesso i nostri programmi vanno avanti in maniera molto separata, invece io spesso vedo che l'arte aiuta molto i ragazzi a capire meglio le altre discipline e a renderle anche più interessanti, perché ritroviamo delle storie, dei percorsi che magari vengono solo accennati a livello delle altre materie. Il problema poi nel liceo scientifico è anche appunto che si tratta di 2 ore, di cui una di disegno, una di storia dell'arte, per cui alla fine è un'ora settimanale quella di storia dell'arte. A livello appunto di contenuti cerco di far passare quelli fondamentali, cioè la capacità di leggere l'oggetto artistico, il linguaggio visivo. Dopodiché, se riesco anche a far ricordare qualcosa come lessico, come contenuti, come autori e come movimenti, è tutto grasso che cola, insomma, cerco di fare anche questo. Però il mio obiettivo è quello di capire che l'arte è un linguaggio contemporaneo sempre, e che cerca di trasmettere peraltro messaggi che dal tempo dei Sumeri fino a oggi poi sono sempre gli stessi, perché tratta della nostra vita, delle nostre paure, del rapporto che abbiamo col mondo. Quindi non è soltanto imparare a memoria la descrizione di un quadro, si tratta di capire che racconta la nostra storia. Questo veramente dovrebbe essere un po' anche il motivo di tutte le discipline, ma di questa in particolare.
Ci scrive un nostro ascoltatore al 335-5634-296: come genitore di 2 figli che frequentano il liceo scientifico, sentendo questo racconto non posso fare a meno di pensare che molto, forse tutto, dipenda dalla passione dell'insegnante. E ancora, arte ed educazione civica devono essere le materie principali della scuola, così ci scrivono i nostri ascoltatori. Nel frattempo ci ha raggiunto telefonicamente Salvatore Settis, che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Salvatore Settis, storico dell'arte, ha diretto la Scuola Normale Superiore di Pisa e attualmente presiede il Consiglio Scientifico del Louvre. Il suo ultimo libro è Il Mondo Salverà la Bellezza, Responsabilità, Anima, Cittadinanza. Allora Settis, noi abbiamo raccoltato alcune storie, esemplari potremmo definirle. Una riguarda la sezione carceraria del liceo artistico di Spoleto e appunto studenti che si sono distinti nelle prove delle Olimpiadi al patrimonio Anisa, e un'altra invece un racconto appassionato di un insegnante che attraverso la rielaborazione dei quadri, cercando di far diventare gli studenti protagonisti, è riuscita a suscitare l'amore per l'arte. Al di là però delle storie esemplari, cercando anzi un tessuto per tenere insieme queste vicende che hanno contesti chiaramente molto diversi tra loro, perché al di là anche di una questione identitaria del nostro paese, che è ricchissimo di proprio patrimonio chiaramente artistico, è tra i più vasti al mondo, perché è importante oggi lo studio della storia dell'arte?
Ma io credo che oggi si parla molto di bellezza, si può dire anche che se ne parla troppo da un certo punto di vista, perché se ne parla spesso sul versante dell'emozione individuale, sul versante dell'intrattenimento, cioè si rischia di trasformare l'arte, la bellezza in una sorta di arma di distrazione di massa, come qualcuno ha scritto. Io credo che bisognerebbe parlarne da un'altra prospettiva, cioè sul versante della funzione storica che hanno avuto le opere, cioè sul versante della storia, della riflessione e anche della cittadinanza, che non vuol dire per nulla negare l'emozione nell'individuo, ma vuol dire mettere in prima linea anche la riflessione e la comunità. Non c'è bellezza senza storia, dobbiamo dire, per cui io credo che sia sbagliatissimo quello che a quel che pare si vuol fare con la riforma scolastica, cancellando la storia dell'arte e sostituendola con l'arte. L'arte, che la pretesa di trasformare gli italiani italiani in un popolo di artisti, come era scritto sui muri all'epoca del fascismo, è una pretesa ridicola. Io credo che invece quello che la nostra Costituzione ci dice, anzi ci impone, l'articolo 9, è di rispettare l'arte e di rispettare le emozioni individuali, ma soprattutto di considerare l'arte, la bellezza, il paesaggio, il patrimonio storico-artistico della nazione. Questo dice l'articolo 9 della Costituzione, considerarle un elemento del diritto del cittadino, qualcosa che contribuisce alla dignità dell'individuo, ma anche alla dignità della società, e contribuisce a creare quei legami sociali, quei legami di solidarietà che vengono poi formati dalla comunità dei cittadini, dalla polis, che dovrebbero costituire il tessuto legante della società. Io credo che la storia in generale e la storia dell'arte in particolare sono assolutamente indispensabili per capire, ma anche per limitare un'ammirazione cieca verso l'arte, cercando di capire come la si fa, cercando di capire come storicamente è determinato la nascita di grandi artisti, che so io, di Giotto piuttosto che di Tiziano o di Raffaello, sulla base di un orizzonte civile. La nostra arte, come l'arte di tutti gli altri paesi, non è nata dal nulla, non è nata per un'ispirazione astratta che venisse dagli dèi o dal cielo, è nata dalla società. Allora, ritornare a questo richiede un forte impegno storico. L'idea di cancellare la storia dell'arte io la trovo non solo culturalmente sbagliata, ma politicamente perversa.
Professor Settis, come si coniuga questa sua concezione con invece un'evoluzione della scuola che sta facendo i conti anche con un'idea, mi passi il termine, di monetizzare immediatamente la conoscenza, cioè di utilizzare la scuola come un veicolo per trovare lavoro e quindi legare l'insegnamento ad una funzionalità rispetto a questo problema, che chiaramente è una delle problematiche del nostro paese?
Io credo che la serie di riforme sgangherate a cui la nostra scuola è stata assoggettata da ministri con sempre meno cervello gli effetti di queste riforme si sono già visti, perché l'Italia continua a recedere nella sua posizione tra i risultati scolastici, il livello culturale medio nei paesi OCSE. È l'unico paese dell'Europa occidentale in cui il 33% dei cittadini, a quel che pare, non riesce a capire nella frase "il gatto miagola perché vuole il latte", non capisce il nesso fra la prima parte della frase e la seconda. Magari questa gente troverà lavoro, quelli che non riescono a capire una frase così semplice, ma se troveranno lavoro lo faranno male. Il problema non è il problema, io credo che la nostra scuola, che era stata concepita da riforme antiche che portavano nomi però illustri come quello di Croce e quello di Gentile, è passata da una scuola che dovesse formare il cittadino a una scuola che deve formare un operatore, un lavoratore, cioè uno che gira la chiave inglese, come nelle famosissime scene di Charlotte in tempi moderni. La nostra scuola tende sempre di più a formare non dei cittadini, ma delle persone che sappiano fare un gesto solo e lo facciano a comando, senza ragionare. Io credo che la scuola dovrebbe invece formare cittadini, e un cittadino, un buon cittadino che ragiona con la sua testa, che la scuola educa a ragionare con la sua testa su un livello ampio e quindi anche con nozioni di natura umanistica, storica, è un cittadino che farà anche bene il suo lavoro e girerà meglio qualsiasi chiave inglese.
Vediamo che cosa ne pensa Irene Baldriga, peraltro è un tema che continueremo ad affrontare proprio quest'oggi. Una delle conversazioni di Fahrenheit sarà dedicata appunto alla scelta del lavoro, con un'intervista a Roger Abravanel, quindi cercheremo di tenere, di mettere a confronto le diverse concezioni della scuola. Irene Baldriga.
Beh, io sono totalmente d'accordo col professor Settis, che non a caso si è più volte prodigato proprio per sostenere la nostra battaglia in difesa della storia dell'arte nella scuola. È chiaro che la scuola trova proprio nell'educazione alla cittadinanza il suo obiettivo primario, e la storia dell'arte è il terreno ideale per praticare questo esercizio formativo fondamentale. Educare alla cittadinanza significa interrogarsi sui valori comuni di una nazione, significa sostanzialmente sostanzialmente trovare anche gli strumenti adatti per coinvolgere gli studenti e renderli consapevoli della propria storia, della propria identità. Quindi privare la storia la scuola della storia dell'arte significa veramente compiere un delitto gravissimo al nostro intero sistema formativo. Dal punto di vista della crescita economica, io vorrei sottolineare che autorevolissimi filosofi ed economisti notissimi nel mondo, cito da Amartya Sen a Martha Nussbaum, non fanno niente altro che insistere da anni sull'importanza delle discipline umanistiche per proprio il potenziamento dei principi democratici e per la garanzia di uno sviluppo sostenibile. Quindi io credo che un ripensamento in questo senso da parte dei decisori politici sia ineludibile, fondamentale. La nostra associazione continuerà a battersi su questo. Io invito tutti a seguirci sul nostro sito, che è www.anisa.it. Stiamo per diffondere nei prossimi giorni un video che sarà intitolato Storia dell'arte e la lingua degli italiani, proprio per cercare di mobilitare l'opinione pubblica su questo argomento. Queste sono ore decisive per il futuro della scuola italiana.
Questo sul fronte della scuola. Invece, professor Settis, per quanto riguarda, abbiamo utilizzato questa parola che ha una connotazione monetizzare, anche dal punto di vista degli amministratori pubblici. Spesso, in qualche modo, il nostro patrimonio artistico viene visto come una sorta di motore, di volano, di motore economico per il settore del turismo. Come cercare di quantomeno complessizzare questo punto di vista?
Ma io vorrei rispondere con parole datate 1309 della Costituto, cioè Costituzione del Comune di Siena, che nella prima pagina dice, in un bellissimo volgare senese che non riesco a citare a memoria, ma la sostanza è questa, che la prima preoccupazione di chi governa la città deve essere la bellezza della città, usa proprio la parola bellezza, e deve essere per due ragioni: per dare prosperità ai senesi e per attirare i forestieri. Il turismo c'è sempre stato, ma il turismo c'è sempre stato nel senso che nella Siena del 1309, nella Firenze del 1400, in tutta la storia italiana negli ultimi 2000 anni e più, ogni città, ogni luogo, ogni amministrazione ha sempre curato in primo luogo la propria cittadinanza, e l'attrazione del turismo, il turista che arriva, il visitatore che arriva da fuori, non deve trovare soltanto dei monumenti e dei camerieri. Gli italiani non possono diventare un popolo di servitori, deve trovare un tessuto di strade, di piazze, di chiese, di monumenti, di musei, di tutto quel che si vuole, ma anche un tessuto di cittadinanza viva e attiva. Se questo è il turismo che mi piace, il turismo in cui, come in alcune città d'arte rischia di accadere, il turismo in cui l'intera popolazione non fa più alcuna attività produttiva e si trasforma in un esercito di servitori del turismo che arriva offrendosi, come posso dire, volontariamente, offrendo il capo, mettendo il capo sotto la mannaia di un turismo inteso come colonizzazione, questo è una cosa della quale dovremmo avere paura, perché potrebbe portare non al miglioramento delle nostre condizioni di vita, ma alla fine di quel che resta della civiltà italiana.
Salvatore Settis, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Ringraziamo anche Irene Baldriga, presidente di ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, che ci ha ricordato anche dove seguire su internet appunto le battaglie che sta portando avanti l'associazione, ed Emanuela Pulvirenti, che è insegnante di Storia dell'Arte al Liceo Scientifico di Barrafranca in provincia di Enna, che ci ha raccontato appunto una storia a lieto fine di rapporti tra gli studenti, le nuove generazioni, quindi, e la storia dell'arte. Continueremo a parlare di scuola, l'abbiamo anticipato, un tema cardine di questo pomeriggio di mercoledì 13 maggio. Nouvelle Vague, ascoltiamo il brano Morcedo d'Amour.